Bene, 2 settimane fa, allo studio biblico del venerdì, abbiamo trattato il libro Neemia. Vi ricordate cosa abbiamo trattato e chi c'era? Allora, chi c'era? Non è che c'erano molti, però. È la sua preghiera. Ok. È stato molto interessante. Dal capitolo 1 abbiamo, diciamo, un po' considerato il contenuto della preghiera di Neemia e ho pensato che sarebbe bene ora vedere il risultato della preghiera di Neemia che vogliamo trattare oggi. Per cui è una continuazione, anche se questo è in forma di predicazione, l'altro era di studio, però vogliamo vedere i risultati della preghiera, di Neemia. Allora, il libro di Neemia in generale tratta la costruzione delle mura di Gerusalemme. Noi sappiamo che, almeno per coloro che hanno abbastanza conoscenza dell'Antico Testamento, che Dio aveva detto al popolo di Israele: se voi sarete disubbidienti e andrete dietro agli idoli, ad altri dei, io vi darò nelle mani dei vostri nemici. E così il popolo di Israele, purtroppo non ha ubbidito, a questi comandamenti del Signore, è caduto ad andare dietro agli idoli, a essere disubbidiente a Dio, e Dio li ha dati nelle mani dei loro nemici, che in questo caso era appunto l'impero babilonese di quell'epoca, un impero molto forte. Leggiamo, da Seconda di Re, capitolo 25, versetto 8 al 10. Il settimo giorno del quinto mese era il 19° anno di Nebucodonosor. Nebucodonosor era appunto re di Babilonia e Nebuzaradan, capitano della guardia del corpo, funzionario del re di Babilonia, giunse a Gerusalemme. E qui vediamo il risultato, della disubbidienza: bruciò il tempio del Signore e il palazzo del re e diede alle fiamme tutte le case di Gerusalemme, tutte le case dei grandi personaggi, tutto l'esercito dei Caldei che era con il capitano della guardia, abbatté tutte le mura di Gerusalemme. E ora, per via di una profezia, perché il Signore aveva detto a Geremia, Geremia scrive questo libro, dopo 70 anni, io vi ricondurrò di nuovo, al vostro paese. E ora è arrivato il momento in cui questi 70 anni, si adempiono e il Signore mantiene la sua promessa e concede ora per una vittoria di un nuovo impero, che sarebbe l'impero, Medo-Perso. Loro sconfiggono appunto l'impero babilonese e il re Medo-Perso, Ciro, permette al popolo di Israele di ritornare di nuovo a Gerusalemme, di cui a questo ritorno non ritornarono tutti gli israeliti, ma bensì solo circa 50.000 persone che sono ritornate, però purtroppo sono ritornate tra le macerie appunto di Gerusalemme, case distrutte, il muro di Gerusalemme, come abbiamo letto, era distrutto. A un certo punto, Neemia, che era coppiere del re Artaserse, erano venuti dei giudei per visita e a un certo punto Neemia, così leggiamo nel libro di Neemia capitolo 1, incomincia a chiedere: come sta il mio popolo? Come sta Gerusalemme? Allora questi suoi amici gli dicono: come deve stare? È in distruzione. E allora a un certo punto, quando Neemia si informa dello stato in cui si trova il suo popolo, senza protezione, le mura tutte distrutte, incomincia a sentire veramente una tristezza nel suo cuore, che di là poi nasce appunto nel capitolo 1 la preghiera che Neemia rivolge a Dio, per poter di nuovo ristabilire, questo popolo e sia le mura di Gerusalemme. Andiamo a leggere alcuni versetti, appunto, di Neemia, nel capitolo 1, leggiamo: parole di Neemia, figlio di Acalia, nel mese di Chisleu, del 20° anno, mentre mi trovavo nel castello di Susa, cioè questo sarebbe, diciamo, il castello di Susa, il castello in cui andava il re Artaserse a fare le vacanze, per dire, di villeggiatura, Anani, un mio fratello, e alcuni altri uomini arrivarono da Giuda. Io gli interrogai riguardo ai giudei scampati, superstiti della deportazione appunto del paese dell'impero babilonese, e riguardo a Gerusalemme. E quelli mi risposero: i superstiti della deportazione sono là, nella provincia, in gran miseria e nell'umiliazione. Le mura di Gerusalemme restano in rovina, le sue porte sono consumate dal fuoco. Quando udì queste parole, mi misi seduto, piansi per molti giorni, fui in grande tristezza, digiunai e pregai davanti al Dio del cielo e dissi. Appunto poi viene quello che che Neemia rivolge al Signore, e oggi vogliamo vedere appunto il risultato di questa preghiera che fece Neemia davanti al Signore. Questo libro Neemia, da un punto di vista, è molto interessante per noi oggi. E tu dici: ma che cosa ha a che vedere tutto questo con noi? Innanzitutto perché se viviamo nella disubbidienza ne paghiamo le conseguenze, però non solo quello. Nello stesso momento Dio ha sempre pietà e misericordia, e vuole sempre, anche se abbiamo disubbidito, peccato e non facciamo la sua volontà, Lui sempre in un certo modo ci innalza, ci fortifica, ci ristabilisce. E questo libro vedo un parallelo, perché poi nello stesso momento Neemia ha a cuore di ricostruire le mura, e nel momento in cui Neemia ebbe a cuore di ricostruire le mura, cosa significa per noi oggi? Costruire la Chiesa del Signore. Allora lì incominciano a venire le opposizioni. Incomincia il nemico a farsi largo e a incominciare a distruggere e a impedire la costruzione. E noi vogliamo vedere adesso alcuni aspetti di questo impedimento. Infatti il tema è impedimenti e resistenza nella vita del credente e bensì nella vita della Chiesa del Signore. Noi vogliamo vedere tre aspetti di Neemia. Vediamo Neemia e i suoi avversari, Neemia e l'impedimento dall'interno, e poi Neemia e gli attacchi sulla sua persona. Allora, quando il nemico vede che internamente e esteriormente non ce la fa di impedire l'opera del Signore, allora attacca appunto poi i leader, in questo caso sarebbero gli anziani, i pastori della Chiesa. Vediamo tutto questo nel libro di Neemia. Andiamo a vedere Neemia e i suoi avversari. Allora, Neemia decide di andare in Giudea, ma la cosa non è tanto facile, perché ci vuole molto materiale, ci vogliono molti soldi e ci vogliono degli esperti per ricostruire di nuovo le mura. E, come avevo detto, Neemia era coppiere del re. Coppiere significa che lui, prima del re assaggia il vino, il coppiere appunto lo assaggia prima per vedere se magari gli hanno messo qualcosa, qualche veleno. Insomma, sono persone di massima fiducia che il re abbia al suo fianco. Per essere coppiere non lo poteva essere chiunque, poteva solamente essere una persona di massima, al 100%, fiducia in quella persona. E Neemia aveva quel privilegio di venire alla presenza del re. Nello stesso momento, avendo pur quel privilegio di stare e vivere vicino al re, il re vedeva completamente la vita di Neemia e anche la sua trasparenza. E un giorno il re vide Neemia molto triste e incominciò a chiedere: ma perché sei triste? E Neemia dice: ma come non potrei essere triste se io penso al mio paese e al mio popolo che sta male? Io qui sto bene. E qui vediamo il cuore di Neemia. Nonostante che lui abbia quel privilegio, lui stava bene. Lui viveva veramente da grandi privilegi. Lui sentiva nel suo cuore il bisogno di poter fare qualcosa per il suo popolo. E qui vediamo veramente il cuore di Neemia, che lui è triste per il suo popolo. E a volte anche nel nostro popolo, diciamo, della Chiesa, se noi sentiamo qualcuno che sta male, dovremmo altrettanto sentire nel cuore qualcosa di dire: cosa posso fare per mia sorella, per mio fratello, dove possiamo appoggiare? E qui lo vediamo nella vita di Neemia, che si carica questa responsabilità sulle sue spalle, lascia il comfort, sul vero senso della parola, per andare a fare uno strapazzo, andare al paese a organizzare tutto quanto, e prima si deve acquistare la fiducia del suo popolo, perché non era tanto facile, per poi iniziare i lavori di ricostruzione. Vediamo il risultato della preghiera di Neemia, lo vediamo nel capitolo 11 e nel capitolo 1 versetto 11. Andiamo a leggere questo versetto. Allora prega Neemia: Signore, te ne prego, siano i tuoi orecchi attenti alla preghiera del tuo servo e alla preghiera dei tuoi servi che vogliono temere il tuo nome. E ora viene. E concedi oggi, gli dice concretamente come il Signore deve ascoltare la sua preghiera, e concedi oggi, ti prego, successo al tuo servo, primo, secondo, e fa che egli trovi pietà presso quest'uomo. Presso quest'uomo. E trovare pietà verso quest'uomo era il re, che poi il re gli dà delle lettere, lascia passare. In poche parole è come dire che il re gli lascia il nulla osta per poter ora comprare e trovare sia materiale e sia esperti per andare a costruire le mura di Gerusalemme. Tutto dipendeva da questo re, certamente tutto dipendeva da Dio. Però Dio tocca il cuore di questo re, che normalmente non aveva in sé per sé nessun interesse, non fa altro che un favore a Neemia. Però questo favore, in fin dei conti, è stato causato dal Signore. E vediamo come Dio nel trasfondo opera nei cuori delle persone. E io più di qualche volta mi sono trovato in difficoltà e ho pregato, ho detto: Signore, fammi trovare grazia. A volte, sai, vado a degli uffici dove sai che trovi delle persone, mamma mia, che veramente solamente a guardarli ti vuoi girare e andare via. E magari qualcuno di voi può anche confermarlo. E pur sapendo questo, a volte dico: Signore, per favore, fammi trovare pietà davanti a queste persone che veramente possono avere un cuore e fare il loro dovere. E più di qualche volta veramente sono rimasto diciamo sorpreso, come tutto un tratto, pur conoscendo quella persona che tipo è, che si è presentato molto gentile e ha fatto più di quello che magari io mi aspettavo. Veramente vediamo qui la mano di Dio come opera, e in un certo senso è l'esperienza che fa qui Neemia con il re Artaserse. Appena Neemia fu giunto a Gerusalemme, molto interessante, Sanballat, che sarebbe poi il governatore della Samaria, e Tobia, amministratore a est della Giudea, si presentarono come nemici, e conoscendo che Neemia voleva fare del bene al suo popolo, incominciarono a resistere. Allora Sanballat e Tobia sono due persone che hanno una certa influenza nella Giudea, e queste persone sono quelle che si presentano nemiche del popolo di Israele per impedire appunto la ricostruzione delle mura. Possiamo dire che queste persone sono strumenti del nemico di Dio, di Satana. E spesso Satana, per impedire un'opera, si usa di altre persone, a volte anche all'interno della Chiesa. Sanballat si fa beffe per la costruzione delle mura. Andiamo a leggere come si presentano questi nemici. Sarebbe il capitolo 4, dal versetto 1 al 6. Leggiamo questi versetti. Quando Sanballat udì che noi, cioè noi, Neemia e altri funzionari del popolo di Israele, costruivamo le mura, si adirò, si indignò moltissimo, si fece beffe dei giudei. Sapete chi si indegna e si addira e si fa beffe del popolo di Israele e del popolo di Dio, dei credenti? Satana. Satana non vuole che nessuna anima venga salvata. Capisci, Maria Serena, perché c'è gioia nel cielo? Perché ora il Signore Gesù ha strappato un'altra anima dalle fauci del nemico per portarla nel suo regno. E lui si addira, non gli piace per niente questo. E disse, versetto 2, in presenza dei suoi fratelli e dei soldati di Samaria, che fanno questi giudei indeboliti? Li lasceremo fare? Offriranno sacrifici per lodare il loro Dio? Finiranno un giorno? Faranno forse rivivere delle pietre sepolte sotto mucchi di polvere e consumate dal fuoco? Il Signore è capace di far parlare le pietre, far vivere le pietre. Per noi no, però per il Signore sì. E qui vediamo che questi nemici si fanno beffe. Dice, ce la faranno? Con l'aiuto di Dio sì. Tobia, l'ammonita che gli stava accanto, disse, costruiscano pure, se una volpe ci salta sopra, farà crollare il muro di pietra. Che questi indeboliti iniziano e poi vediamo come andrà a finire. Così pensa il nemico, così opera il nemico, così parla il nemico. Che iniziano, vediamo dove andranno a finire. Il nemico conosce la nostra debolezza, conosce le tentazioni, conosce che possiamo arrivare fino a un certo punto, però non si rende conto che se è Dio a stare dietro a noi, a sostenerci, lui non ha nessuna possibilità. Umanamente parlando, sì, è vero, il nemico ha ragione di farsi beffe di noi, se consideriamo a volte quanto siamo deboli. Ascolta, ora Neemia fa la preghiera, versetto 4, ascolta Dio nostro, come siamo disprezzati. E noi questa preghiera la possiamo anche rivolgere al nostro Signore. Signore, tu vedi come magari siamo così disprezzati, così messi da parte. Fa che i loro oltraggi ricadano sul loro capo ed esponili al disprezzo in un paese di deportazione. Non perdonare la loro colpa e non sia cancellato davanti a te il loro peccato, poiché hanno provocato la tua ira in presenza dei costruttori. Noi dunque ricostruimmo le mura. Allora Neemia si fece coraggio, dice, noi non ci facciamo impressionare. A volte succede che un'opera del Signore si inizia così piccolo, a volte siamo così pochi e magari possiamo anche sentire quelle frasi, ma veramente volete, siete così pochi, iniziare un'opera del Signore? Vale la pena? Noi dunque ricostruimmo le mura che furono dappertutto innalzate fino a metà altezza e il popolo aveva preso a cuore il lavoro. A metà altezza hanno portato avanti quest'opera, yeah? E dice che avevano preso a cuore il lavoro, erano incoraggiati. Il proposito di Sanballat era quello di scoraggiare i lavoratori a non continuare la costruzione, a dire, ma dove volete andare? Siete così deboli e così pochi. Che fanno questi giudei indeboliti? Ma dove vogliono andare? Anche noi vogliamo, con l'aiuto di Dio, costruire, sempre con l'aiuto di Dio, costruire la nostra Chiesa, qui a Francoforte. Ma il nemico lo vuole impedire, credetemi. Il nemico lo vuole impedire. E c'è stato anche un periodo dove eravamo così scoraggiati a voler smettere, vero? Egli cerca prima esternamente di scoraggiarci, il nemico. Sapete in che maniera possiamo noi essere scoraggiati dal nemico? Per esempio, siamo troppo pochi, a volte si viene in chiesa e altre volte no. Chissà quando sarà veramente una chiesa, ci vorrà troppo tempo, non si ha abbastanza pazienza, siamo troppo deboli nella fede, ci vorrebbero dei fratelli più forti nella fede. Per edificare una chiesa è troppo impegnativo e io non ho questo tempo. Neemia nota il pericolo che potrebbe assalire i lavoratori e incomincia a pregare. Infatti vediamo nel versetto 4 dove dice: ascolta, o Dio nostro, come siamo disprezzati. E se noi non costruiamo una chiesa nel nome di Gesù, con l'aiuto di Dio, dice in un salmo, i costruttori invano costruiscono. È interessante che dopo la preghiera i lavori hanno preso inizio. Allora, vediamo come la preghiera veramente ha fatto il suo effetto, non solo nella vita di Neemia, ma anche a tutti gli operai. Quando i nemici si resero conto che non erano affatto scoraggiati, si unirono ad altri nemici per attaccare ora Gerusalemme. Leggiamo il versetto, il capitolo 4, versetto 7 e 8. Ma quando Sanballat... Ma quando Sanballat, Tobia, gli Arabi, gli Ammoniti e gli Asdodei udirono che la riparazione delle mura di Gerusalemme progrediva e che le brecce cominciavano a chiudersi, si indignarono moltissimo e tutti quanti assieme si accordarono di venire ad attaccare Gerusalemme e a crearvi del disordine. Aha, allora, con le parole non li abbiamo impressionati per niente. Questi qua fanno sul serio. Il Signore vede nel nostro cuore quali sono le nostre intenzioni. Se veramente ai primi, diciamo, impedimenti ci lasciamo andare. Quando noi stiamo portando un'anima al Signore, Lui vede quale impegno c'è dietro all'opera. Perché se il Signore vede che noi lo vogliamo fare con tutto il cuore, il Signore ci sostiene, ci incoraggia. Di nuovo Neemia inizia a pregare. Il versetto 9, guardate un po', la seconda volta. Allora noi pregammo il nostro Dio. Cioè qui la soluzione per non essere impediti e scoraggiati, perché il nemico ci prova sempre, è la preghiera. Non sto dicendo niente di nuovo, vero? Bisogna solamente metterla in pratica, usarla. Allora noi pregammo il nostro Dio e mettemmo delle sentinelle di giorno e di notte per difenderci dai loro attacchi. Quelli di Giuda dicevano: le forze vengono meno ai portatori di pesi e le macerie sono molte. Noi non riusciremo a costruire le mura. In un certo senso, internamente avevano causato questi rumori di guerre, di attacchi, dei scoraggiamenti nella vita di questi operai. Egli stabilisce uomini che lavorano e uomini che fanno la guardia, senza però distaccarsi da Dio. Infatti egli aggiunge dicendo: il nostro Dio combatterà per noi. Versetto 14 dice: dopo aver ben esaminato ogni cosa, mi alzai e disse ai nobili, ai magistrati e al resto del popolo: non li temete, ricordatevi del Signore, grande e tremendo. Il Signore non ci lascerà, non ci abbandonerà. Versetto 20: dovunque udrete il suono della tromba, là radunatevi con noi, il nostro Dio combatterà per noi. Voi dovete immaginare questa scena. Allora, i nemici avevano deciso di attaccare per impedire. Ora Neemia prega e il Signore e mette nel suo cuore a dire: ok, conoscete voi queste parole? Ora et labora. Molto famose queste parole. Ora et labora. Queste sono, in verità, le parole che Neemia mette in pratica. Allora, lui pregava e nello stesso momento alcuni facevano la guardia per non essere assaliti e altri lavoravano. Solo rimanendo uniti è possibile costruire la Chiesa del Signore. Se noi non abbiamo comunione con altri fratelli spirituali, noi siamo perduti. E parlando proprio due giorni fa con una sorella, disse: noi abbiamo bisogno della Chiesa, abbiamo bisogno l'uno dell'altro, perché se stiamo soli, siamo perduti. Uno lavora, l'altro prega. Uno fa la guardia, l'altro lavora. In questo senso, l'unione, come spesso si dice, fa la forza. Il nemico sa che se riesce a dividerci, non si potrà lavorare per l'edificazione della Chiesa e nemmeno per la crescita spirituale. È impossibile crescere spiritualmente quando noi, in un certo senso, ci distacchiamo dall'unione del Signore e dei fratelli. Impossibile. Vi faccio un esempio. Se noi stiamo facendo il grill, ci sono questi briquette, questi carboni qui, che non è facile accenderli. Prova ad accenderlo da solo. Non li accendi. Però prova a fare un fuoco e metterli tutti insieme. Sapete dopo un po' di tempo cosa succede? Che uno brucia l'altro e in poco tempo vedi questi carboni tutti accesi. Però se qualcuno poi è distaccato dal gruppo e non è unito, keine Chance. E questa è l'idea della vita spirituale. Neemia è capace di unire il popolo che è scoraggiato, di mantenerli uniti, di pregare e di lavorare affinché le mura possano crescere. E solo così la Chiesa del Signore può crescere. Ognuno deve essere fedele al suo posto. Certuni erano fedeli facendo la guardia, altri erano fedeli a lavorare. E ognuno di noi è impegnato nel compito che il Signore gli ha dato di compiere il suo servizio. E così può crescere cosa? Le mura, la Chiesa. Ognuno deve fare la sua parte. A che cosa sarebbe servito se solo Neemia rimaneva fedele? Può un uomo portare un'opera del genere da solo avanti? Impossibile. Impossibile. E non siamo nemmeno chiamati a fare questo. Allora, il primo impedimento non funziona. Il secondo è quello che il nemico poi attacca il popolo di Israele all'interno. Nella prima parte abbiamo visto come il nemico attacca dall'esterno, ma ora vediamo un impedimento dall'interno. Il popolo incomincia a lamentarsi. Andiamo a leggere i versetti dall'1 a 5 del capitolo 5. Guardate un po'. Ci fu un grande lamento tra gli uomini del popolo e le loro mogli contro i giudei, loro fratelli. Alcuni dicevano: noi, i nostri figli e le nostre figlie, siamo numerosi. Dateci del grano perché possiamo mangiare e vivere. Allora, sapete cos'è successo qui? Quelli che erano ora impegnati a lavorare il grano, primo, non avevano più le loro terre, perché le avevano date per farsi dare del prestito, però nello stesso momento non avevano avuto il tempo di seminare il grano per poi provvedere dopo a mangiare, perché erano impegnati in altri. E allora ci fu un lamento tra il popolo internamente. Altri dicevano: impegniamo i nostri campi, le nostre vigne, le nostre case per assicurarci del grano durante la carestia. Altri ancora dicevano: noi non abbiamo preso del denaro ipotecato i nostri campi, le nostre vigne per pagare il tributo del re. Ora la nostra carne è come la carne dei nostri fratelli e i nostri figli sono come i loro figli, ed ecco che dobbiamo sottoporre i nostri figli e le nostre figlie alla schiavitù, e alcune delle nostre figlie sono già ridotte schiave. Qui era successo che i benestanti, che avevano ipotecato le loro terre, dice: volete voi le vostre terre? Allora dateci i vostri figli che lavoreranno da noi come schiavi. Potete voi immaginare che internamente il popolo di Israele era suddiviso. C'erano dei grandi problemi interni. Allora, se il nemico esteriormente non è capace di impedire l'opera, allora cerca internamente di distruggere il popolo. Qui notiamo un popolo disaccordato, e dove non c'è accordo non c'è unione. Questo lo vediamo anche in una famiglia. Quando la moglie tira di qua, il marito tira di qua. Quando c'è disaccordi, non c'è unione. E quelli che di più soffrono sono i figli, perché sono confusi. Non sanno dove andare, o di qua o di qua. E qui vediamo una famiglia, anziché crescere nell'unione, a distruggersi. È così, miei cari, credetemi. E sono molte le famiglie che si distruggono in questa maniera, perché non si mettono d'accordo di dire: ok, come vogliamo ora risolvere questi disaccordi? Perché una soluzione la dobbiamo trovare. In questo modo non possiamo andare avanti. Neemia si rese conto: in questo modo noi non possiamo più continuare la costruzione delle mura. Infatti leggiamo dal versetto 6 cosa fa Neemia. Quando udì i loro lamenti e queste parole, fui molto indignato. Dopo aver molto riflettuto, allora Neemia si ritira, certamente riflette e prega, rimproverai aspramente i notabili e i magistrati e dissi loro: come? Voi prestate a interesse ai vostri fratelli? Sapete la Bibbia cosa dice riguardo questo? Prestare in interessi, perché gli interessi erano tanto alti. Come si dice in Italia? I strozzini. Bravo. Sapevate che lo sapevi tu che la Bibbia parla di strozzini? La Bibbia parla di strozzini, incredibile. Cioè qualcosa che non è ora nei nostri giorni, ma era qualcosa che si usava già prima. Sono persone che ne approfittano. Voi prestate interesse ai vostri fratelli. Convocai contro di loro una grande assemblea e dissi loro: noi, secondo la nostra possibilità, abbiamo riscattato i nostri fratelli giudei che si erano venduti ai pagani, e voi stessi vendereste i vostri fratelli e a noi che essi sarebbero venduti? Allora quelli tacquero e non seppero che rispondere, furono toccati nella loro coscienza. Dissi ancora: quello che voi fate non è ben fatto. Non dovreste piuttosto camminare nel timore del Signore per non essere oltraggiati dai pagani, nostri nemici? Anch'io, miei fratelli e i miei servi abbiamo dato loro in prestito denaro e grano. Vi prego, condoniamo loro questo debito. Restituite oggi i loro campi e le loro vigne, i loro uliveti e le loro case e la percentuale del denaro, del grano e del vino e dell'olio che avete ottenuto da loro come interesse. Cioè loro erano arrivati a tal punto che non potevano più dare qualcosa indietro perché era troppo alto. L'unica maniera per poter concentrarsi, mangiare e ritrovare l'unione è condonare tutto quel debito. E quelli risposero: restituiremo tutto e non domanderemo loro più nulla. Faremo come dici tu. E qui vediamo veramente l'unione, un accordo. Perché i magistrati e i notabili avevano capito: noi stiamo lottando contro i propri fratelli. E qui i nemici ci vogliono distruggere, ma stiamo noi distruggendo ancora di più i nostri fratelli. Miei cari, il nemico vuole mettere un fratello contro l'altro, una sorella contro l'altro. E credetemi, lui trova sempre il modo di farlo. È così astuto, è così furbo, usa tanti intrighi, ha tante di quelle esperienze di mettere uno contro l'altro. E quando mettiamo uno contro l'altro, quando qui il popolo sta morendo di fame, si concentra e dice: ma guarda un po', non è possibile che ora i miei fratelli stessi ci stanno sugando il sangue. Come faremo a concentrarci a costruire le mura di Gerusalemme? Come possiamo impegnarci a lavorare all'opera del Signore quando c'è disaccordo fra me e te? Incredibile come il nemico lavora. Un esempio in Atti degli Apostoli, il capitolo 6, qui vediamo la prima chiesa in Gerusalemme. La prima chiesa, stiamo parlando della prima chiesa dove gli apostoli erano presenti. Eppure, molto interessante, che nella prima chiesa nacquero dei problemi. Allora, la chiesa di Gerusalemme è stata attaccata esteriormente attraverso le persecuzioni. E più venivano perseguitati e più si fortificava e più era forte e più i fratelli erano uniti. A un certo punto, guardate un po', il nemico fa la stessa tattica. Nel capitolo 6, versetto 1, dice, capitolo 6, in quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio da parte degli ellenisti. La stessa cosa, un mormorio tra il popolo di Israele, ed erano disuniti, dice un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei. Allora, ellenisti erano quei credenti che erano israeliti, però erano appartenevano come noi, per esempio, italiani che viviamo qui in Germania, però in un certo senso poi andiamo nelle vacanze in Italia, però siamo più stranieri che italiani, ok? Allora, sorse un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. Allora, vale a dire che c'erano le vedove giudee che venivano trattate bene e quelle elleniste, quelle un po', tra virgolette, straniere, venivano trascurate. Tu dici, ma com'è possibile questo? Nella prima chiesa, vale a dire che c'erano delle preferenze che venivano più curate determinate persone e altre trascurate. Allora, è chiaro che qui, vale a dire che loro mettevano il mangiare, il benessere, mettevano tutto insieme e da quella fonte veniva distribuito il mangiare dappertutto. E questo era il vero comunismo, sul vero senso della parola. Nessuno doveva avere di più, nessuno di meno, ma tutti quanti uguali. Allora, versetto 2 dice, i 12 apostoli, convocata la moltitudine dei discepoli, dissero, non è conveniente che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. Guardate un po'. Il nemico vuole talmente questa situazione usarla affinché gli apostoli stessi ora si concentrassero a distribuire il pane. Non è che loro non erano all'altezza di non farlo, però dice, se noi lo facciamo trascuriamo esattamente quello che non possiamo più costruire la Chiesa. Ci stiamo occupando di un problema interno, quando questo problema interno, se noi ci mettiamo d'accordo, può essere risolto diversamente. Noi però vogliamo concentrarci in ciò che il Signore ci ha dato come compito. Pertanto, versetto 3, fratelli, cercate di trovare fra di voi 7 uomini dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Trovare uomini pieni di spirito per poter distribuire il pane, perché poi erano persone che facevano veramente tutto questo per amore e uguale a tutti. E gli apostoli incominciarono a concentrarsi in ciò che erano chiamati, a distribuire l'Evangelo, a salvare anime. Vedete come il nemico lavora? Il nemico ci porta a concentrarci in piccoli problemi nella Chiesa per trascurare la chiamata del Signore per salvare anime. Certamente il nemico cerca di lavorare in questo modo e crea problemi internamente. A volte li crea per mancanza di amore gli uni gli altri, dove noi arriviamo di dire io non mi sento più amato qui. Succede. Disaccordo in alcuni passaggi della Bibbia, io lo vedo così e altri la vedono così. Oppure altri che non pensano altro che al proprio interesse. E una delle tattiche del nemico è di infiltrare disaccordi fra i figli di Dio. Allora vale a dire che noi investiamo le nostre forze più a combatterci l'uno l'altro, o chi ha ragione o chi ha torto, e trascuriamo l'opera del Signore, ed è quella di dare lode e gloria a Lui e che altre anime possano giungere veramente alla presenza del Signore. E infatti vediamo Neemia che ci ha riflettuto molto sopra, e lui cerca la soluzione, e la soluzione la trova parlando, discutendo, parlando dove sta il problema per trovare una soluzione. Se noi non abbiamo il coraggio e quell'umiltà prima di andare davanti al Signore e dire Signore, ora noi abbiamo bisogno di te, perché se io ora mi concentro troppo su questa situazione, su questa persona, a parte che nasce un disaccordo, un distacco, ma nello stesso momento ne soffre la Chiesa stessa a non poter crescere. Allora l'unica soluzione è quella di discutere, di parlare e di trovare una soluzione. A volte può anche capitare che volontariamente o involontariamente ho offeso, ho fatto del male a una persona, e se questo la persona lo riconosce può chiedere perdono. Però dobbiamo andare avanti affinché non diamo occasione e possibilità al nemico di disunire e di impedire l'opera del Signore, perché è la tattica sua di mettere uno contro l'altro. E qui quasi ci stava riuscendo, con lo scopo di non poter più costruire le mura. E in questo caso il problema qui tra il popolo di Israele è che ognuno pensava al proprio interesse. Ognuno pensava al proprio interesse. E vorrei concludere con l'ultimo pensiero, Neemia e gli attacchi sulla sua persona. Quando il nemico vede esteriormente non c'è niente da fare, sono fermi, duri, nel Signore si fortificano, ok, internamente non c'è nemmeno niente da fare, questi sono fratelli che veramente hanno capito e non danno spazio al nemico, perché riescono a trovare un accordo per rimanere uniti e per fortificare la Chiesa e farla crescere e dare lode a Dio. Allora a un certo punto cosa fa? Molto facile. Attaccare il leader, il pastore, l'anziano. E così il nemico fa sulla persona di Neemia. Molto interessante, perché il nemico si è reso conto, è questo quello che in verità, diciamo, riesce a tenere unita l'unione del popolo di Israele. È questo l'artefice e lo dobbiamo eliminare. Sapete, molte chiese si rovinano proprio in questo modo, perché le persone si concentrano più sul pastore, sull'anziano, anziché su Gesù Cristo. Perché il nemico può abbattermi se io lo permetto. Io sono una persona come tutti gli altri, Giuseppe è una persona come tutti gli altri, Antonio è una persona come tutti gli altri. Abbiamo le nostre debolezze, senza ombra di dubbio. Yeah? Allora, attaccando, diciamo, la dirigenza di una chiesa, allora è molto facile che tutto si distrugge. Però non deve essere così, perché se noi ci concentriamo a dire ma questa chiesa di chi è? Chi è che si è sacrificato? Chi è che fa crescere la chiesa? È il Signore. E la chiesa appartiene al Signore. Il Signore è stato colui che ci ha uniti in un unico gregge, che poi il Signore mette le persone di cui si prendono cura di questo gregge. Ma queste persone stesse che dirigono questo gregge sono dipendenti dal Signore stesso. Ora, nel capitolo 6, giusto per abbreviare la cosa, capitolo 6 dice: quando Sanballat, Tobia e Gesem l'arabo e gli altri nostri nemici ebbero udito che avevano ricostruito le mura, cioè vale a dire allora loro si sono impegnati, non si sono fatti spaventare e hanno detto: oh, ma questi qua proprio non si possono fermare, e che non c'era più rimasta nessuna breccia, cioè tutto era chiuso, sebbene allora non avessi ancora messo i battenti alle porte, Sanballat e Gesem mi mandarono a dire: vieni e troviamoci assieme in uno dei villaggi della valle di Ono. Essi volevano farmi del male. Io mandai loro dei messaggeri per dire: io sto facendo un gran lavoro e non posso scendere. Il lavoro rimarrebbe sospeso e se io lo lasciassi per scendere da voi. Quattro volte essi mandarono a dirmi la stessa cosa e io risposi loro allo stesso modo. Allora Sanballat mi mandò a dire la stessa cosa una quinta volta per mezzo del suo servo che aveva in mano una lettera aperta nella quale stava scritto: corre voce, guardate un po', fra queste popolazioni, e Gasmu l'afferma, che tu e i giudei meditate di ribellarvi e che perciò tu ricostruisca le mura. E stando a quel che si dice, tu dovresti diventare loro re. Potete notare una cosa? Qui stanno cercando di infiltrare delle menzogne. Neemia non si è mai presentato di dire: faccio tutto questo allo scopo di diventare il loro re. No, o di dominare su di loro. Ma stavano spargendo la voce proprio in questo modo. E avresti perfino costituito dei profeti per farti proclamare re di Giuda a Gerusalemme. E di questo niente è vero. Questi discorsi saranno riferiti al re. Vieni dunque e parliamone insieme. Io gli feci rispondere: le cose non stanno come tu dici, ma sei tu che le inventi. Tutta quella gente voleva impaurirci e diceva: perderanno il coraggio e il lavoro non si farà più. Ma ora, oh Dio, fortificami. Cioè qui stava diffamando delle cose che non erano vere per mettere a brutta luce Neemia tra il suo popolo, dire: ah, ora capisco perché tutto il tuo impegno, perché segui lo scopo di diventare il loro re, ecco perché tu ti stai impegnando, perché dietro c'è un bello scopo. Miei cari, il nemico non cerca altro che diffamare i leader, di metterli a brutta voce. Non per caso, ascoltate cosa dice la parola di Dio in prima di Timoteo capitolo 5, non per caso, proprio per questo motivo, il Signore mette un ordine in prima di Timoteo capitolo 5, versetto 19. Guardate un po', dice: non ricevete accuse contro un anziano se non vi sono due o tre testimoni. Cioè, vale a dire che il nemico è molto facile a diffondere notizie contro un anziano, contro un pastore, e tramite una sola persona, e poi a riempire tutta la chiesa. Per questo dice la parola di Dio: state attenti di farlo quando veramente avete delle prove, minimo due o tre testimoni, che confermano che veramente è così. Ma non a primo occhio ascoltare quello che viene detto, perché è il nemico che cerca questo. Capitolo 6, versetto 11 dice: ma io risposi, un uomo come me si dà forse alla fuga? No, scusate, versetto 10. Io andai a casa di Semaia, figlio di Delaia, figlio di Metabel. Ora, egli se ne stava rinchiuso là e mi disse: troviamoci assieme nella casa di Dio, dentro il Tempio, e chiudiamo le porte del Tempio, perché essi verranno a ucciderti. E verranno a ucciderti di notte. Ma io risposi: un uomo come me si dà forza alla fuga? Un uomo come me potrebbe entrare nel Tempio e vivere? No, io non vi entrerò. Io compresi che egli non era mandato da Dio, ma aveva pronunziato quella profezia contro di me, perché Tobia e Sanballat lo avevano pagato. Lo avevano pagato per impaurirmi e spingermi ad agire a quel modo e a peccare, per avere un precedente che mi causasse una cattiva reputazione e il disonore. Oh mio Dio, ricordati di Tobia e di Sanballat e di queste loro opere. Ricordati anche della profetessa Noadia e degli altri profeti che hanno cercato di spaventarmi. Le mura furono portate a termine il 25° giorno di Elul, il 52° giorno. E quando tutti i nostri nemici lo seppero, tutte le nazioni circostanti furono prese da timore e provarono una grande umiliazione, perché riconobbero che questa opera si era compiuta con l'aiuto di Dio. C'è molto di più da dire, io per via di tempo dobbiamo smettere. E qui vediamo veramente l'opera di Dio, quando noi veramente ci rivolgiamo a Lui, facciamo veramente la volontà Sua, ricordiamoci che il nemico vuole impedire la crescita di questa chiesa e di altre chiese. Vuole mettere uno contro l'altro, disaccordo. E nello stesso momento vuole attaccare appunto le persone che hanno quel servizio di guidare la Chiesa, di metterli a male luce, perché in questo modo si perde la fiducia ed è molto difficile seguire dove non c'è fiducia. Che il Signore ci benedica.